già abbiamo molto meditato su questo tema, credo sotto l'azione dello Spirito Santo abbiate compreso che era il tema più importante della nostra religione. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse divino. E quindi la grazia è un dono che ci viene direttamente da Dio e ci eleva a una eredità alla quale noi non potevamo assolutamente pretendere, perché, ve l'ho già detto, potevamo avere anche solo un paradiso semplicemente umano. E allora l'incarnazione del Figlio di Dio è veramente un messaggio che è un mistero di pietà. Cioè Dio ha nei nostri riguardi questa pietà, questo amore di benevolenza che è condensato in una frase che San Paolo racchiude nella lettera ai Colossesi, che tratta del primato di Cristo, e dice: Cristo in voi, speranza della gloria. Ecco, ci dobbiamo rivestire di Lui perché è l'unica nostra speranza, ed è la speranza della gloria. E la gloria, noi sappiamo che si definisce clara notizia cum laude, cioè una conoscenza perfetta, chiarissima, unita alla lode, all'encomio, all'onore. E credo che in questi giorni qualcuno di voi avrà detto: ma noi abbiamo sentito tante cose belle sulla grazia, ma io non vedo nulla. È un'obiezione che mi aspettavo la sera, è vero, quando ci si raduna per fare un dialogo, ma vedo che ci si disperde in continuazione, è difficile stare in un tema, capite? Questa invece era un'obiezione da fare da parte di tutti, è vero, ed è vero, noi qui non vediamo nulla, non vediamo nulla. È come avere un diamante che abbiamo scoperto in una miniera, pensate in Africa, dove nella Sierra Leone, mi pare, c'è stata quella grande guerra, tutto per sui diamanti. E a quella super femmina che si chiama Noemi, mi pare.
Naomi.
Naomi. Scusate la mia ignoranza. Scusate la mia ignoranza. Io non le conosco molto queste persone. Hanno regalato un diamante di questo genere, una pietra preziosa, stupenda, e diceva che era sporca e andava invece lavorata per ottenere che cosa? Un brillante stupendo, stupendo, che è sempre un brillante che è fuori di noi, come dice Seneca, vi ricordate che l'abbiamo detto? Ecco. La grazia invece è un brillante che sta dentro di noi, sta dentro, è la nostra. E come noi ci prepariamo a vedere l'immagine di Dio riflessa dentro di noi? E ci prepariamo attraverso la storia, quindi è importante dare la storia all'uomo, niente aborti, l'abbiamo detto, e nella storia accettare il terribile quotidiano come la Divina Provvidenza ce lo dà, la preghiera, le lacrime come le ha accettate Santa Monica, l'abbiamo spiegato anche quello, i sacrifici, le sofferenze e la stessa morte, che è preziosa agli occhi di Dio, la morte dei suoi eletti. Quindi tutto converge a prendere questo diamante, questa pietra preziosa, questo direi così, un oggetto che noi non riusciamo a valutare in tutta la sua, in tutto il suo valore, lavorandolo durante tutta la nostra vita. Ecco perché San Giovanni, che è l'apostolo dell'amore, ci dice: ora noi siamo figli, ma non è ancora manifestato quello che saremo quando vedremo Dio così come Egli è. Allora ci riconosceremo, perché allora rifletteremo la bellezza di Dio, l'armonia di Dio, la pace di Dio, le perfezioni di Dio nella misura in cui ci saremo perfezionati nel tempo. Insomma, sarà un coniugio con l'essere perfettissimo che ci farà annegare nella beatitudine. Quindi tutto questo è di là che noi lo scopriremo. Quindi non sappiamo ancora esattamente chi siamo. Si dice che l'uomo supera l'uomo, ma il cristiano lo supera molto, molto di più. E questo valore della grazia lo possiamo prendere dalla stima che ha Cristo, la Vergine e la Chiesa. La grazia occupa il più alto livello, superante di gran lunga tutti gli altri livelli. Esiste in lei, e quindi nel giusto, l'abbiamo spiegato cosa significa giusto, più perfezione, più essere, più autentica ricchezza, più bene reale, che in tutto il rimanente dell'universo. Un solo grado di grazia vale più di tutta la creazione naturale. La grazia vale il cielo al quale per lei si accede. Vale l'eterna felicità di cui costituisce il principio, vale la gloria di cui è il seme, vale Dio al quale fin d'ora ci unisce in maniera ineffabile, abbiamo spiegato anche questo aggettivo, vi ricordate? Inesprimibile, in attesa del meraviglioso possesso della sua visione a faccia a faccia. Quindi vedremo Dio così come Egli è, nella sua totalità, senza possederlo completamente, perché Lui è l'infinito e noi siamo finiti. Quindi è veramente partecipata, è la partecipazione a queste perfezioni divine. A questo punto possiamo anche dire: saremo dei piccoli dei, anche se qualche teologo arriccia il naso perché dice che è pericoloso dire così, perché si può cadere nel panteismo. In greco pan significa tutto e zeo significa Dio, che tutto sia Dio. Non è vero, neanche la Madonna è Dio. Allora la grazia vale i preziosi effetti che ieri abbiamo meditato, che produce nella nostra anima, e le ricchezze incomparabili che ci porta. Colloca il giusto molto più in alto dei suoi simili in stato di peccato, anche se questi sono dei laureati, sono dei potenti politicamente, economicamente, intellettualmente e via dicendo. Gli conferisce una dignità divina. Per lei il giusto possiede una vita nuova, infinitamente più perfetta di tutte le vite naturali, che è partecipazione alla vita stessa di Dio. Possiede facoltà soprannaturali, principi di operazioni della medesima specie che il più potente uomo di questa terra non possiede se è in stato di peccato grave. È un niente, è un cadavere. Può grandi cose di cui altri sono incapaci. Può nell'altro mondo vedere Dio intuitivamente come Egli vede se stesso e quindi goderlo. Può già sulla terra glorificarlo e agire nel suo cuore in modo eminente attraverso la fede. Può contare da parte sua su di una presenza, una tenerezza, una sollecitudine, tutte paterne, può soddisfare, meritare, ossia infondere nelle proprie azioni anche le più banali, e l'ho spiegato, le più umili, una grandezza e una fecondità sovrumane, degne di eterna ricompensa. Anche andare a giocare al pallone è un'azione teandrica, l'abbiamo spiegata ieri, ve l'ho detto, aner zeos, cioè umana e divina, sempre, tutto viene potenziato. Può mediante la grazia innalzarsi quanto desidera sulla scala delle creature, ingrandire e sviluppare il proprio essere, aggiungervi senza posa nuovi perfezionamenti, nuove ricchezze. È un capitalista del paradiso, la persona in grazia. Per lei il campo delle sue possibilità è immenso e per quanto alte siano le sue ambizioni non ne raggiungerà mai la vetta. Così, lungi dall'affievolire la fecondità dell'anima in stato di grazia, gli anni, e io ne ho un po', non fanno che aumentarla. Guai a me se avessi lo stesso grado di grazia che avevo quando avevo 20 anni, ora che sono vicino agli 80, capite? Devo veramente crescere, altrimenti posso fare di tutto in questo mondo, ma perdo tempo, perdo del gran tempo. Essa non conosce né declino né vecchiaia. La sua vita è una vegetazione ininterrotta e prodigiosa fino alla completa fioritura nella gloria e nel beato possesso di Dio. E allora che cosa è la grazia? È una perenne giovinezza. Capite? Ciò che ripeteva spesso anche Giovanni XXIII, capite? Molto importante questo. Imparate ad essere sempre giovani, anche quando avete le rughe, perché nell'anima non si può assolutamente dare questo limite di diventare vecchi. E poi, qui. Qual è la meravigliosa efficacia della grazia? Basta pensare a Gesù. A qual prezzo Gesù l'ha pagata per noi al Padre? Un prezzo smisurato, risponde San Paolo. Non con oro o argento corruttibile, riprende San Pietro, ma col prezioso sangue di agnello immacolato e incontaminato. Siete stati riscattati. Gesù l'ha pagata, sentite questo, che è un pensiero che dovremmo sempre meditare. L'ha pagata con la sua stessa vita. Anzi, il valore della sua vita, Gesù l'ha giudicato inferiore a quello della grazia, dal momento che per ottenercela ha voluto morire e di quale morte. Ha dato a ciascuno di noi la sua vita temporale per ottenerci a noi la vita eterna. Quindi ha stimato di più la nostra vita eterna che non la sua vita temporale che aveva ricevuto dalla Vergine Maria. Avete capito questo pensiero? Guardate che è grandissimo, eh? È grandissimo. La grazia vale il sangue di un Dio. E non solo non ha esitato a pagarla con la vita, ma ne ha fatto lo scopo di tutti gli istanti che la compresero, il fine della sua incarnazione, del suo apostolato in mezzo a noi, di tutte le istruzioni che ci ha lasciato. E ha detto: io sono venuto a dare la vita della grazia a chi non l'aveva, e a darla più abbondantemente a chi già la possedeva. Pensate come grande vagliamo niente meno che la vita di Gesù. E lui l'aveva proclamato: oh, come desidero essere battezzato nel sangue. E infatti nella passione è stato battezzato nel sangue, per noi. Questa natura umana che ha assunto, è vero, la resa fonte della nostra salvezza. Conferire la grazia è l'effetto dei sacramenti che Gesù ha istituito. Darla è quella del battesimo. Restituirla è quella della penitenza, che è il battesimo di penitenza. Accrescerla, quella in modo particolarissimo dell'Eucaristia. Comunicarla, quello dell'ordine. Difenderla, quello di tutti gli altri sacramenti. Ecco perché è importante che a una persona che sta per passare di là si dia il sacramento della penitenza, il viatico, e prima ancora del viatico l'unzione degli infermi, perché l'unzione degli infermi toglie anche le reliquie dei peccati, e uno che la riceve bene sfugge anche il purgatorio. E invece molti hanno una paura estrema a ricevere l'estremunzione. Capite? Anche qui è effetto della grande ignoranza del popolo cristiano. L'ottavo sacramento, che qui non è detto, non l'ha istituito Gesù Cristo.
Padre Domenico, scusi, è possibile ricevere l'estremunzione anche se non si è preso di morte, cioè magari adesso così?
Sì, quando si è ammalati. Si qui in vos infirmet, vocat sacerdos et ungat eos, eccetera.
Anche se non è una malattia grave?
No, deve essere una malattia seria. Quindi, e anche tutto questo dei sacramenti è lo scopo della Chiesa, da lui fondata e per questo dotata di prerogative soprannaturali. Lo scopo della dottrina rivelata e della morale che ci ha insegnato, lo scopo della sua azione incessante nelle anime, nel mondo. La grazia è la posta della lotta gigantesca che per mezzo della Chiesa Gesù sostiene lungo i secoli contro le potenze del male, potenze che con accanimento mirano a distruggere. Ecco perché abbiamo iniziato la prima conferenza dicendo che nella Chiesa attualmente c'è troppa socialità, troppi vescovi che parlano del socialismo, troppi vescovi che parlano poco del soprannaturale, non parliamo di tanti preti che non sono neanche preparati. Ecco perché non nascono più neanche le vocazioni. E quindi siamo veramente sciatti. E la Chiesa invece è qui a combattere il male, per condurci nel gregge di Cristo, che è il Salvatore, colui che ci ha riscattati, colui che ci ha immesso il sangue di Dio per combattere il male, prima dentro di noi che fuori di noi. Ed è qui che, come inciso, ma è un inciso attuale, ho scelto la seconda lettura, la seconda lettera di Timoteo che San Paolo gli scrive a questo vescovo. Notate che è un vescovo, sentite cosa gli dice: devi anche sapere che negli ultimi tempi verranno momenti difficili, gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, oh, non parliamo, adesso poi con i mass media, tutti vogliono essere fotografati e apparire sugli schermi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, seppure c'è ancora la famiglia, ingrati, senza religione, l'ateismo pratico lo vediamo sotto gli occhi, senza amore, addirittura gente che ti sbatte là con la macchina, ti pianta lì e scappa, capite? Questo una volta avveniva soprattutto a Tokyo, ma là poveretti sono quasi tutti pagani, ma adesso avviene anche qui tra di noi. Sleali, maldicenti, intemperanti, oh. Ma c'è qualcuno che quando viaggia dice: oi, sei stato in quell'hotel, hai visto che mangiate, che bevute, che qui, che là. Sembra quasi che tutti gli interessi siano ridotti a quel livello. Intrattabili, non, e non potete correggerli, vi aggrediscono. Se li correggete vi aggrediscono. Nemici del bene su tutti i fronti. Pensate, ha scritto 2000 anni fa, traditori. Ma ne abbiamo nel clero, ne abbiamo anche nei cristiani. Sfrontati, sfacciati, accecati dall'orgoglio, attaccati ai piaceri più che a Dio, beh, questo, con la parvenza della pietà, addirittura fanno delle raduni con delle misse e via dicendo, perché tutto quello che riceveranno in soldo lo daranno poi ai poveri. Ma non è mica la carità cristiana questa, per carità, niente, e non partecipate assolutamente a queste cose. Con la parvenza della pietà, mentre ne hanno rinnegata la forza interiore, perché non hanno più la grazia di Dio. Qual è la forza interiore del cristiano? È la grazia di Dio, che vale più di tutto. Guardati bene da costoro, lo dice un vescovo, può dire anche noi. Al loro numero appartengono certi tali che entrano nelle case e accalappiano donniciole cariche di peccati, che ci tengono ad apparire sugli schermi per fare carriera e prendere un mucchio di soldi nella misura in cui la pelle la vendono a centimetri, mosse da passioni di ogni genere, che stanno sempre ad imparare senza mai riuscire a giungere alla conoscenza della verità, anzi si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta e riprovati in materia di fede e, diciamo, di costumi. 2000 anni fa. È la fotografia dei nostri tempi. E la Chiesa è qui sola a combattere contro tutto questo male. Avete fatto gli esercizi per questo. La storia religiosa è in definitiva la storia, non è altro che la storia divina a favore della grazia e lotta contro il male, su tutti i fronti. E ciascuno fa l'esame di coscienza di sé, senza che farlo agli altri, perché noi più facilmente lo facciamo agli altri, capite, che a noi, perché è più facile accusare gli altri che accusare noi. Anzi, l'Apocalisse ci presenta Satana come il grande accusatore degli eletti, e chi passa la sua vita accusando solo gli altri, senza mai accusare se stesso, quello passa dalla parte del gruppo di Satana. E adesso guardiamo la stima che ne ha fatto Cristo, la Chiesa, e la Chiesa in Maria, che è la madre della Chiesa. Non fa più meraviglia che la grazia sia il bene più grande che Gesù abbia potuto e voluto offrire alla sua madre, figlia del tuo figlio, dice Dante. alla creatura scelta tra tutte, oggetto delle sue predilezioni, a colei che doveva formare il suo corpo e da cui l'amore del figlio e la preoccupazione per la sua dignità, perché la bassezza della madre si avverbero sul figlio, esigevano che offrisse abbondantemente i propri doni più eccelsi, quello che conosceva di migliore e ciò che possedeva di più prezioso. Ora, che cosa ha offerto Maria? Le ricchezze? No. Gli onori? Lo sappiamo. Piaceri men che meno, perché è la regina dei martiri addirittura. Quindi tutti questi beni non contano agli occhi di Dio. Per lui non esiste che un unico solo bene, infinitamente superiore a tutti, l'unico che sia proporzionato al suo affetto filiale, all'altezza dell'eminente dignità a cui aveva decretato di elevare Maria, la grazia santificante. Concedergliela fin dalla sua concezione, fin dal suo primo istante nella vita, affinché con la vita la ricevesse e non restasse un istante senza averla. Conferirgliela in un grado che la mettesse al di sopra di ogni altra creatura, eccettuato il figlio naturalmente, e che la rendesse, secondo l'espressione dell'angelo, piena di grazia. Grazia plena, che in greco l'abbiamo detto, è che carito bene, senza chiamarla Maria. Noi per antonomasia possiamo chiamare la madre di Dio la piena di grazia. Tradotta poi nella nostra lingua volgare potrebbe suonare la prediletta. Prediletta. Predilezio. Amata prima. Il dono più ricco, l'onore più elevato, il più insigne beneficio di cui ha voluto gratificarla il Signore Gesù è la grazia. Ed ecco perciò l'ideale, la stima che Dio ha e che dobbiamo avere anche noi della grazia. Della grazia. Questo apprezzamento della Chiesa ha fatto suo questo apprezzamento di Dio, della grazia che la Chiesa ha fatto suo, essa la considera tale come un privilegio singolarissimo della Vergine Maria, che attraverso Papa Pio IX nel 1854 veniva accettato come dogma della Chiesa, l'Immacolato Concepimento della Vergine Maria. Ed è significativo che dopo 4 anni lei ha risposto subito, ha risposto con Lourdes, il più famoso santuario che esiste nel mondo è quello dell'Immacolata, è Lourdes. Perché? Perché è il più grande dono che lei ha ricevuto. E proprio perché era felicissima di essere stata riconosciuta dalla Chiesa ufficialmente l'Immacolata, continua a fare miracoli di ogni genere, soprattutto miracoli spirituali. Io sono l'Immacolata Concezione. Quando il parroco di Lourdes ha chiesto il nome della bella donna, Subirù ha detto: io sono l'Immacolata Concezione. E il parroco le ha detto: ma tu capisci quello che dici? Non capisco niente, ovviamente. Quindi l'ha rivelato a un ignorante, per dire che quell'ignorante lì non poteva assolutamente inventarsi quel dono. Se ce ne fosse stato bisogno, Maria avrebbe potuto capirne il valore dalle parole che aveva sentito dall'Arcangelo. Perché? Perché l'Arcangelo era la prima volta che si inginocchiava davanti a una creatura umana. Si inchinava davanti a una creatura umana. Qui l'arcangelo Gabriele saluta per primo e con il più profondo rispetto, Ave, Kyrie. Perché? Che cosa c'è in lei a provocare una simile venerazione da un personaggio così alto? L'angelo le dice: grazia plena, pienezza di grazia, pienezza nel tempo. Maria la possiede dall'inizio dell'esistenza e l'ha continuamente conservata senza interruzioni, pienezza dell'intensità, ne possiede un grado massimo che gli uomini non potranno mai raggiungere. Piena di grazia, l'inviato di Dio, non trovo un appellativo più glorioso per la futura madre del Verbo. Come il suo divino fondatore, di cui stima l'opera, la Chiesa concentra i propri sforzi sulla grazia, procurarla a chi non la possiede, aiutare chi l'ha a conservarla, ad accrescerla in sé, farne conoscere la necessità e le meraviglie. Questo è lo scopo principale della sua azione, specie nei sacramenti che conferisce e degli insegnamenti che diffonde. Il suo sogno è di mantenere in stato di grazia tutti i suoi membri, di perfezionarli e nel medesimo tempo di attrarvi degli altri. Sapete che la conversione normalmente avviene proprio per questo, la nostalgia della comunione con Dio, che è la grazia, che fa piangere Sant'Agostino quando si converte, capite? E ha fatto piangere tantissime anime quando finalmente hanno riscoperto l'amicizia di Dio, perché questa dà una pace al cuore che non si trova in nessun'altra parte. Come il Salvatore, la Chiesa può dire: sono venuta perché essi abbiano la vita soprannaturale e nel modo più abbondante possibile. Ecco perché, se riusciamo a partecipare alla messa tutti i giorni, è una grande grazia. A fare la comunione tutti i giorni è una grande grazia. A confessarci spesso, anche se non abbiamo peccati mortali, capite? Perché ci conferisce la grazia della penitenza. E siccome un po' di ruggine ce l'abbiamo tutti, questo sacramento ci toglie tutto, capite? Ci toglie tutto. Soprattutto se lo riceviamo bene, con dolore, perché sapete che dei 5 atti del sacramento della penitenza, quello più importante è il dolore. E qui il nostro beato Marco Daviano, quando aveva davanti l'armata cristiana che stava per liberare Vienna da l'imam Kemal Mustafa, che la stava occupando con 150.000 musulmani turchi, e non potendoli confessare tutti, cosa ha fatto? Ha fatto l'atto di contrizione perfetto. Perché mica avete lì sempre vicino un prete che vi dà la soluzione. Quindi se avete lo sbaglio di cadere, possiamo cadere tutti, la Jesolida ieri è caduta sul lattame. Posso cadere anch'io, vero? Allora cosa dobbiamo fare? Un atto di contrizione perfetta. Impariamo che in che cosa consiste. Che il nostro dolore per avere peccato non è perché abbiamo meritato l'inferno, cioè per paura, capite? Ma perché abbiamo offeso Dio, che è il bene, l'unico bene, il sommo bene, capite? Solo per quello. E allora ritorniamo subito nella grazia di Dio, anche se Per ricevere la comunione, dopo un peccato grave, ci vuole anche la garanzia dell'assoluzione della Chiesa, perché tu col peccato grave non ti sei separato solo da Dio, ma anche dalla Chiesa, anzi direi da tutto il creato. Quindi l'assoluzione della Chiesa prima della comunione. Ecco com'è importante questo. Celebriamo perciò la data del nostro battesimo, perché quello è la data più importante della nostra vita. In alcune parrocchie si suona anche la campana festa quando si battezza un fanciullo. Ora non lo so se lo fanno ancora, ma una volta lo facevano a festa. Quindi dietro l'esempio di Cristo, della Vergine, della Chiesa, essi dovrebbero portare per la grazia la più alta stima, poiché costituisce per i cristiani il bene di gran lunga più prezioso. Chi la possiede è più ricco del più ricco uomo del mondo, un grado solo vale più di tutto l'universo. E il tesoro di cui parla Gesù nel Vangelo, che bisogna accumulare con entusiasmo e da cui dobbiamo attaccare il cuore, perché né tardi, né ruggine, né ladri possono consumare, rubare o distruggere, ce lo dice lui nel Vangelo. Per acquistarlo o conservarlo dobbiamo vendere tutto, sacrificare tutto il resto, se fosse necessario anche la vita. Per questo esistono i martiri. E quindi tra il battesimo e l'Immacolata esiste veramente una parentela, perché quei fanciulli o quei adulti che sono battezzati diventano immacolati, immacolati. L'Immacolata Concezione allora è il tipo della grazia del battesimo. Anche questa, come quella, è una grazia di vocazione soprannaturale, a divenire immagini di Cristo, figli del Padre, anime aperte ad ogni desiderio dello Spirito di Cristo, quindi anime cristiformi. Si dice, quel fanciullo come assomiglia ai suoi genitori. Ecco, noi dobbiamo assomigliare a Cristo, questo. E quando si dice che un cristiano è nato da Dio, è nato attraverso il battesimo da donna, qual è questa donna che significa Signore? La Santa Vergine Madre Chiesa. E come quella dell'Immacolata, ogni vocazione battesimale è una vocazione sociale. È la chiamata di una missione da adempiere per l'attuazione e lo sviluppo del corpo mistico di Cristo. Tra le grazie che Maria, con la sua fedeltà eroica alla sua vocazione soprannaturale originaria, ha meritato e comunicato alla Chiesa, è certamente la grazia della fedeltà alla propria vocazione battesimale. E allora Sant'Agostino chiamerà Maria forma Dei, che significa lo stampo di Cristo, vidimati da Cristo. Attraverso che cosa? Maria. Per questo l'Immacolata sarà sempre una devozione cara alle anime che, volendo essere pienamente fedeli alla grazia della propria vocazione soprannaturale, desiderano fare grandi cose per Gesù Cristo e la sua Chiesa. Ciò che richiede Gesù nel Vangelo e dice: se qualcuno mi servirà, perché anche la Vergine si è dichiarata l'ancella del Signore e ha servito il Signore, vero? Il Padre mio lo onorerà. E come ha onorato Maria, che è la madre di Dio, onorerà tutti i giusti. E li onorerà davanti a tutto il creato, a tutti i cori angelici, anche gli analfabeti, anche quelli che non stimavamo minorati, anche quelli che noi stimavamo gente da buttare via, come certe ideologie, vedi, naziste, comuniste e di altro genere, è vero, ha fatto piazza pulita anche dei manicomi, che per Dio invece erano al primo posto. Capite? Ecco perché ci dobbiamo stimare, amare e proteggere gli ultimi e gli umili, i meno protetti. Capite che allora la carità cristiana non è filantropia, non è una falsa pietà, come ha detto San Paolo scrivendo a Timoteo. Capite? Quelli non hanno una vera religione. Noi ce l'abbiamo, noi ce l'abbiamo. E concludo dicendo una riflessione su tutta la storia. Guardate, Dio crea l'uomo e la donna in un paradiso immacolato, perché prima del peccato erano immacolati, e proprio perché erano immacolati parlavano con Dio come con il loro padre.
E avevano tutti i doni.
Ma quello si può parlare anche internamente, non c'è bisogno di. Secondo, la seconda è la pienezza dei tempi. Nella pienezza dei tempi, cioè quando i tempi hanno raggiunto la loro perfezione, con la venuta del Figlio di Dio, noi stiamo vivendo i tempi supplementari per la nostra salvezza. Prima della venuta di Cristo definitiva come giudice, non dimenticatelo mai questo, non dimenticatelo mai, nella pienezza del tempo, che è quello di Cristo, della Vergine Maria, noi abbiamo l'apparizione dell'Immacolato Figlio di Dio che ha come madre l'Immacolata Maria. Purissimo, purissimo. E se nell'Antico Testamento non era conosciuta la verginità, è perché il Figlio di Dio non era ancora entrato nella storia. E lui era il Vergine. Come Vergine erano sua madre e anche suo padre. È iniziato veramente una rivoluzione completa nel ceto umano. E alla fine dei tempi la Chiesa che cosa sarà? Senza ruga, senza macchia, senza nei, dice San Paolo. Quindi sarà immacolata, perché Gesù la dovrà presentare al Padre come una sua conquista, come la sua fidanzata, bellissima, immacolata, la presenterà senza un difetto. Saremo perfettissimi. Questo è bello. E allora terminiamo con una preghiera della Chiesa ortodossa, che rivolge nel giorno del Natale a Gesù. Che cosa ti offriremo, Cristo, per essere apparso sulla terra come uomo? Ognuna delle creature da te create ti offre la sua riconoscenza. Gli angeli, il canto, i cieli, una stella, i magi, i doni, i pastori, la loro ammirazione, la terra, una grotta, il deserto, un presepio. Ma noi ti offriamo per madre la Vergine Maria. Cristo è il più grande dono celeste che scende sulla terra. Maria è il più grande dono terrestre che noi uomini potevamo fare al Verbo incarnato.